Stai ascoltando Bande Criminali Italiane, il clan dei Marsigliesi, primo episodio. Clan. In ambito criminale questo termine ci aiuta a capire la natura chiusa e gerarchica di un gruppo di persone legate da interessi comuni. Un termine che il gergo giornalistico ha fatto suo per descrivere alcune organizzazioni che tra gli anni 60 e 70 hanno infestato la capitale. È proprio lì che dobbiamo spostarci, perché è lì che dal secondo dopoguerra si spostano alcuni esponenti della malavita francese, più precisamente da Marsiglia, trafficata città di porto, nonché centro nevralgico di traffici illeciti. French Connection la chiameranno, quella con i marsigliesi. Il loro modo di fare feroce incontrerà la dolce vita romana, creando un mondo a sé, fatto di auto di lusso e rapine. Rivoluzioneranno il modus operandi della mala capitolina e si insinueranno tra le pieghe marce del nostro tessuto sociale e politico. La notorietà di questo clan porta i giovani dell'epoca a pensare di raggiungere la fama in modi opposti. C'è chi li vede e dice «io voglio diventare quello», e chi invece pensa «beh, sarebbe bello fare il poliziotto e riuscire a catturare queste persone». Tutti subiscono il fascino della banda dei marsigliesi. Ma chi erano? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti, qui su Sky Crime. Facciamo per un attimo tabula rasa e partiamo da quella che passerà alla storia come la rapina del secolo. Non siamo ancora a Roma, siamo a Milano. È il 15 aprile 1964. Due macchine bloccano le vie di accesso a via Monte Napoleone. I rapinatori scendono e irrompono nella gioielleria Colombo. Escono sparando raffiche di mitra. Cosa si sapeva all'epoca dei fatti? Ce ne parla lo scrittore criminologo Pasquale Ragone.
Nei giorni appena precedenti la rapina si aveva avuto notizia in città della presenza di soggetti francesi. Qualcuno parlò di marsigliesi.
Il colpo lo fanno con una modalità quasi sconosciuta in Italia, cioè con la determinazione di portare a casa il colpo e di ammazzare se ci fossero stati dei problemi. Stiamo parlando di cifre colossali. Fare un colpo da centinaia di milioni in quegli anni è un gran colpo, un grandissimo colpo. Cominciano dunque le indagini e quindi saltano fuori i primi nomi.
Uno dei nomi più eccellenti era quello ovviamente di Albert Bergamelli. Albert Bergamelli, nato in Francia, nell'elenco delle tante rapine si annoverano anche quelli che sono colpi in mezza Europa. E lì matura il mito che fa di Albert Bergamelli uno dei criminali più ricercati in tutta Europa, ma in realtà non soltanto, uno dei più ricercati nel mondo. Albert Bergamelli, dopo tutta una vicenda che lo vede sballottato da un carcere all'altro, con evasione decise di approdare a Roma e di iniziare a Roma diverse attività criminali. Agli inizi del 75 avviene un fenomeno strano, una sorta di fenomeno criminale in cui tutti si ritrovano nella capitale, tutti soggetti pericolosi.
Altra penna in grado di raccontarci quegli anni è il giornalista Andrea Purgatori. In quegli anni è inviato del quotidiano romano Il Tempo.
Mano a mano che avvenivano dei fatti importanti, si cominciò a vedere che non c'erano semplicemente dei criminali isolati che agivano sulla piazza, ma c'era un gruppo organizzato, i nomi che venivano indicati erano quelli. Si cominciò a parlare dei marsigliesi, delle 3B.
E allora conosciamoli.
Maffeo Bellicini, a 13 anni con la famiglia, si sposta in Francia ed è lì che avverranno le sue esperienze criminali più rilevanti, più importanti. Jacques Berenguer, nato in Francia, anche lui una giovinezza criminale che si condisce di furti e poi successivamente di rapine, ma in Francia era ricercato e noto per omicidio.
Bergamelli, Bellicini, Berenguer, ma per tutti sono conosciuti come le 3B.
Il nome clan delle 3B nasce dal cognome di ciascuno dei tre che componevano questa banda poi ribattezzata Clan dei Marsigliesi, erano Berenguer, Albert Bergamelli, Maffeo Bellicini. Nell'immaginario collettivo il marsigliese è colui, è il criminale che viene dalla Francia e quindi sono passati alla storia in Italia come il Clan dei Marsigliesi.
Più una città è grande, più è facile che la malavita vi trovi spazio. Ma quella romana, che preesisteva all'arrivo dei marsigliesi, aveva le sue nicchie e tutt'altre caratteristiche.
Quando arrivano i marsigliesi, arrivano in un territorio vergine in qualche modo. La criminalità, diciamo, degli anni 60, inizio anni 70, era a Roma, era una criminalità intanto molto di quartiere. Erano molto diffusi i furti in appartamento, l'usura, la ricettazione ed era poca anche la droga che girava a Roma.
Possiamo coglierne l'impatto attraverso le parole di Antonio Mancini.
La mia vita si dipana in quattro passaggi. Bravo ragazzino fino a 10 anni, poi ladrungolo, rapinatore e infine appartenente alla famosa, famigerata banda della Maiana. Io sono stato all'inizio al carcere dei minorenni, crescendo e iniziando ad andare nei carceri dei maggiorenni, ho avuto l'avventura o la sventura, secondo i casi, di capitare nel carcere di Spoleto, dove mi sono ritrovato in cella con Jacky Berenguer. Non mi posso scordare Berenguer, perché dietro la schiena ho un tatuaggio con una frase battuta da lui, con le jaghi, gli incostri, come si usava fare i tatuaggi in carcere. C'è scritto: i dannati non piangono. Noi eravamo ancora malavita terra terra, no? Loro invece già champagne, cose, no? Faceva arrivare le bottiglie di pastis. Sai lì vuole pastis? Ubriachi.
È vero che conducevano una vita glamour, la vogliamo definire così? Roma era piena di night, era piena di luoghi dove la notte si viveva, e quindi loro, che avevano disponibilità economiche, finché non sono diventati dei super ricercati, se la spassavano.
Erano un'altra mentalità, il milieu. Loro piuttosto dei cantini, hai capito? Pure noi, ma noi più cravatte, naturalmente ci siamo vestiti da cravatta, ma noi andavamo più che altro con i giubbotti, perché la pistola se nascondava mai, hai capito?
Vivendo alla grande di notte e facendo di giorno i banditi, ecco, i super banditi.
Le 3B arrivano ad esercitare rapine sul territorio romano con una certa regolarità. Diventano quasi un'abitudine. Saranno tanti i colpi che andranno a buon fine. Arriviamo al 21 febbraio 1975. Siamo in Piazza dei Caprettari, situata tra il Senato e il Pantheon. In quel periodo è uno degli uffici postali centrali di Roma. Pasquale Ragone.
Le modalità della rapina sono piuttosto simili a quanto si era già visto in via Monte Napoleone. Uomini armati entrano nell'ufficio postale. I due agenti presenti, Spagnolo e Marchisella, il primo tenta una reazione e viene disarmato. Il secondo invece, pur tentando una reazione, riceve purtroppo dei colpi d'arma da fuoco e morirà poco dopo i fatti di Piazza dei Caprettari.
Nel 75-76 io facevo il cronista al Tempo. In tutte le redazioni c'era una radio proibita. Queste radio venivano tarate sulle frequenze della polizia e dei carabinieri ed erano accese in continuazione. In cronaca era una specie di così, ritornello ossessivo: volante 4, andate là, c'è una rissa, volante 6, volante 8, cioè, poi quando cominciavano a chiamarle tutte quante e le mandavano in un posto, lì si valutava anche la gravità dell'evento che era in corso. Andai sul posto, era una di quelle classiche scene dove c'hai intorno decine di persone, se non centinaia. Insomma, fu uno di quegli eventi per cui sembrava che diciamo ci fosse stato un terremoto in città, perché comunque un poliziotto ammazzato era un fatto gravissimo.
3 colpi a bruciapelo contro la gente e lo usano come scudo per la rapina. Sanguinoso assalto ad un ufficio postale. Hanno ammazzato per niente. Così titolano i giornali.
La rapina a Piazza dei Caprettari porta con sé un macro bottino, soltanto 400.000 lire. Piuttosto esiguo rispetto anche alle stesse aspettative dei rapinatori.
Quella giornata fu importata intanto dai miei zii. E solo il giorno dopo i miei zii mi accompagnarono a Roma, dove trovai i miei genitori affranti e sconfortati.
Questi che sentirete sono i ricordi di Francesca Marchisella, sorella di Giuseppe Marchisella. L'agente rimasto ucciso. Aveva 26 anni.
Fu in quella occasione che comprisi della disgrazia accaduta a mio fratello. Quando mi hanno accompagnato i miei zii, quando mi hanno accompagnato dove stavano i miei genitori con loro, sì. L'ho visto per l'ultima volta. Avevo solo 13 anni. Mio fratello era un eroe, era bellissimo, era dolce. Mio fratello aveva 24 anni, doveva 25 anni li avrebbe fatti 2 mesi dopo. Infatti avevano considerato di con Clara di sposarsi. Loro si amavano molto, si piacevano molto. Clara ha assistito alla tragedia.
La vicenda assume un certo scalpore perché a seguito della morte dell'agente Marchisella, che da lì a breve avrebbe dovuto sposarsi, anche la sua fidanzata decide di farla finita.
Si getta dalla finestra, cade sul balcone sottostante, si rialza, scavalca la ringhiera e si lancia nuovamente in strada.
Clara era bellissima, con un carattere anche molto dolce. Ricordo benissimo la figura, specialmente il volto di Clara. Mi sono rimasti impressi i suoi splendidi occhi blu.
Essendo esposti a rischi significativi, i poliziotti devono affrontare una serie di procedure e protocolli per garantire la loro sicurezza. Sono addestrati e consapevoli dei pericoli che possono incontrare. Ma per riuscire a catturare un delinquente, bisogna saper parlare la sua stessa lingua, ragionare come lui, avere lo stesso pelo sullo stomaco e a volte correre un rischio in più. Conosciamo ora una figura storica delle forze dell'ordine, l'ex poliziotto Nicola Lungo.
Io ero abituato a fare la box per strada, quindi a mani nude da ragazzo. Era una cosa un po' illegale, dovevamo trovare i posti dove non potevamo essere visti, anche perché mio padre era comandante dei carabinieri, era della stazione locale. Durante i campionati, la finale dei campionati interregionali, mi venne proposto di entrare in polizia per continuare. Io non pensavo veramente di fare l'investigatore, di passare, io pensavo soltanto allo sport. In quel periodo venne anche visitato in palestra da un criminologo dei servizi segreti e mi disse: bene, lei verrà con noi ai servizi. Accettai di entrare a Sisli e venne trasferito in segreto alla squadra mobile di Roma, la sezione narcotici. Da lì inizia la mia attività investigativa.
Nicola Lungo è già in servizio nella squadra mobile di Roma quando c'è la rapina a Piazza dei Caprettari.
Quando successe la rapina di Piazza Caprettari, era stato assegnato a Roma la squadra mobile. Mi ricordo che hanno portato Marchisella all'ospedale, ho trovato l'altro agente che era stato colpito in testa e a terra il sangue, la ragazza che era rimasta scioccata, l'ho abbracciata io subito. E poi volevo arrivare agli autori.
Giorni dopo viene ritrovata un'auto bruciata in mezzo ad un bosco. Al suo interno il cadavere di un ragazzo di 17 anni che abitava nella borgata del Trullo.
La rapina a Piazza dei Caprettari trascina con sé poi anche altre morti, che è la morte di Tigani, Claudio Tigani. Claudio Tigani aveva avuto il ruolo di rubare le auto necessarie alla rapina di Piazza dei Caprettari. La fine di Digani è piuttosto cruenta, viene ritrovato cadavere il 24 febbraio, quindi a 3 giorni dalla rapina Piazza dei Caprettari, e il suo corpo viene ritrovato carbonizzato, viene riconosciuto soltanto grazie all'anello che portava al dito.
Uno sgarbo ad un complice? Quale può essere stata la dinamica dell'omicidio?
Claudio Digani, dall'indagine che ho fatto io, non dava garanzia che mantenesse, diciamo, questo atteggiamento omertoso che era preteso. C'era stato un morto, un poliziotto, gli hanno fatto questo agguato, magari gli hanno detto che andavano a prendere i soldi e poi l'hanno ucciso. Purtroppo il padre di Digani lo conoscevo perché era del mio paese, col fratello eravamo amici d'infanzia, quindi mi dispiaceva, vedevo questo ragazzo che era sulla china della droga e quindi aveva preso una cattiva strada. Il padre lo cercava e quindi gli ho dato la brutta notizia. Era un ragazzo che forse si poteva recuperare.
Piazza dei Caprettari è una rapina che fa molto scalpore anche all'interno dello stesso gruppo che di rapinatori. Il gruppo, la banda, pensa di spostare l'attenzione dalle rapine ai sequestri.
Arriviamo così al 13 marzo 1975.
Il primo importante sequestro è quello di Bulgari. Il sequestro avviene in una modalità da film. Bulgari è caricato in macchina, portato via alla velocità della luce e i sequestratori riescono a far sparire le proprie tracce.
Il sequestro Bulgari è un sequestro anche clamoroso per l'opinione pubblica. Bulgari, gioiellieri di principi, re della società, diciamo, dorata internazionale, con un bellissimo negozio in via Condotti, erano ovviamente super conosciuti. Quando lo sequestrano è un avvenimento dal punto di vista mediatico enorme.
Rapito nel centro di Roma il famoso gioielliere Bulgari. 3 banditi armati e mascherati obbligano l'autista del gioielliere a scendere dalla sua Fiat 132. Salgono loro. Davanti c'è un complice a bordo di un Alfa. Lo portano via. In giro si sente dire: è stata la mafia.
Gianni Bulgari viene liberato poco prima dell'1 in via di San Valentino, una strada dei Parioli non lontana dalla casa di via Paisiello dove il gioielliere vive con la madre.
Lui, quando ne abbiamo parlato, mi ha raccontato che stava dentro una specie di grande scatola di legno montata dentro una stanza. Usciva pochissimo, lo facevano uscire pochissimo, insomma, quindi era molto claustrofobica anche come situazione. Me ne ha parlato come di una prigionia molto tosta, ecco.
Il riscatto è da record. La famiglia deve trattare.
La richiesta iniziale era stata di 10 miliardi. La liberazione di Bulgari invece si chiude con il raggiungimento di una cifra piuttosto più esigua, diciamo, rispetto ai 10 miliardi, ovvero di 1 miliardo. Ecco, questa sorta di contrattazione è un elemento particolare, il che fa comprendere quanto il riuscire ad ottenere più soldi possibili fosse il vero e unico obiettivo della banda.
Da lì si comincia a capire, dal punto di vista appunto di queste grandi organizzazioni come i marsigliesi, che l'affare dei sequestri è un affare strepitoso. Sono facili, la gestione tutto sommato non è complicatissima, e per ogni sequestro che fai ti porti a casa 1,5 miliardi, 1,3 miliardi, 2 miliardi, insomma, stiamo parlando di cifre che tra l'altro scoraggiano l'idea di continuare a fare delle rapine complicate, no? Ammazzando la gente. Tutto sommato prendi un sequestrato, un covo, ma chi ti trova? Non ti trova nessuno.
Dopo il sequestro Bulgari, l'altro sequestro eccellente è del figlio di Ortolani, il figlio di Umberto Ortolani. Era il presidente della Vauxhall. Successivamente abbiamo il sequestro di Danesi, re del caffè, imprenditore anche lui, molto noto sul territorio. Il successivo sequestro è quello di Ziaco, farmacista. Un particolare molto interessante che emerge dalle indagini viene da Bulgari, il primo dei sequestrati. Perché Bulgari si lascia andare ad un'affermazione che in quel momento non è facilmente comprensibile dagli inquirenti, lo sarà soltanto anni più tardi. Secondo lui, ad operare il sequestro è stata una banda che poteva contare su informazioni capillari, come primo elemento, e il secondo su protezioni di alto livello.
Strutturati, organizzati, efficienti. A Roma non si era mai visto niente di simile. Come fare per catturarli? Hai ascoltato Bande criminali italiane, il clan dei marsigliesi, una serie Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.